purtroppo stasera non è presente Damiano Galletti, causa influenza. Speriamo di poterlo recuperare a dicembre, quando ci sarà un altro incontro su un tema contiguo, quello di stasera, e cioè guerra, industria militare e analisi geopolitica. E quindi è presente Carlo Tombola e il discorso di stasera vuole continuare idealmente quello di lunedì scorso. Lunedì scorso si è parlato degli scopi della politica estera americana, delle ideologie che cercano di legittimarla, delle idee, dei caratteri culturali e di prospettiva dell'amministrazione Bush. Stasera si parlerà invece della realtà del complesso militare-industriale che sta alla base di questa politica estera. Quindi si parlerà di armi, sistemi d'arma, progetti, commerci, cose forse più concrete e materiali di quelle della volta scorsa, quando appunto il discorso è stato portato essenzialmente sul livello delle rappresentazioni. E siccome è sempre d'obbligo parlare del proprio nemico interno, l'altra parte del discorso riguarderà il complesso militare industriale italiano. Questo in estrema sintesi è il tema di questa sera. Prima di iniziare voglio solo informare che alcuni valorosi hanno preso le cassette dei tre incontri che ci sono stati finora e le sbobineranno, per cui speriamo a breve, penso che possa essere già per dicembre, di poter fornire in forma scritta i testi degli interventi che i vari relatori hanno fatto. Infine un invito a contingentare il fumo, visto che lunedì scorso non si riusciva a respirare. Io sono tra gli imputati perché ce l'ho dentro, comunque sia cerchiamo tutti di regolarci. Prego.
Grazie. È un peccato che non ci sia anche Damiano Galletti, perché vi avrebbe parlato meglio di me di Brescia, il distretto bresciano delle armi, la Veretti in particolare, che sono che è la fabbrica leader italiana, europea, mondiale addirittura in certi settori di piccole armi. Io vorrei appunto ripartire da quello che ho sentito lunedì e che mi aveva lasciato così un po', come dire, avevo bisogno di continuare a parlare di Stati Uniti, che cosa sono gli Stati Uniti, chi sono i dirigenti americani. Mi sembrava riduttivo chiudere il discorso, vorrei riaprirlo. E intanto gli Stati Uniti sono il paese che mi sta permettendo di fare ricerca, diciamo proprio così, nel senso che sono un ricercatore di una fondazione americana, si chiama MacArthur, e ho 3 anni di lavoro grazie a loro, abbastanza libero da problemi economici, cosa che non è mai successa nella mia vita di 25 anni di ricerca. Quindi gli Stati Uniti sono il paese che mi permette di fare questa ricerca sul complesso militare industriale italiano e i problemi legati al trasferimento delle armi nel mondo. La fondazione MacArthur, tra l'altro, è una fondazione particolare che non conosce quasi nessuno in Italia, ma che è una delle prime 10 fondazioni americane, ha un patrimonio di 4-6 miliardi di dollari, distribuisce ogni anno 180 milioni di dollari di ricerca, ogni anno. Gli Stati Uniti sono un paese dunque che grazie a queste ricerche finanzia l'economia sostenibile, dunque questi sono i temi della MacArthur, l'economia sostenibile, disarmo, diffusione di misure mediche e di salute economiche nei paesi del terzo mondo, questi sono un po' i temi della fondazione. Grazie a questa fondazione è anche Sergio Finardi, con cui io lavoro da molti anni, che in questo momento si trova, che abita a Denver da qualche anno, appunto, anche lui può fare questa ricerca, grazie a questo, dunque, può permettersi di scrivere, forse qualcuno di voi legge il manifesto, ogni tanto troverà questa firma, è appunto un altro collaboratore della McCarthy. Poi gli Stati Uniti sono anche il paese il cui vicepresidente, Dick Cheney, dice a un colloquio con avvocati conservatori, questo è riportato dal New York Times del 18 novembre, laddove la giustizia militare è appropriata, giustizia militare sarà dispensata. Lo dice ovviamente riguardo alla guerra contro il terrorismo. Questo della giustizia militare è l'ultimo passo dell'amministrazione americana. La giustizia militare, secondo le proposte dell'amministrazione Bush, cercherà possibili terroristi stranieri, potrà arrestarli e interrogarli, soprattutto gli immigranti che sono entrati negli Stati Uniti negli ultimi anni, e potrà ascoltare le conversazioni tra gli incarcerati stessi in custodia federale e i loro avvocati. Questa è una proposta che diventerà pratica entro breve sicuramente, e questa è una delle applicazioni. I tribunali militari dunque giudicheranno potenziali terroristi, in particolare stranieri, e il mio amico Sergio Finardi, che negli Stati Uniti, potrebbe essere uno di loro. Tra l'altro assomiglia anche un po' a un medio orientale, quindi potrebbe essere facilmente confuso. Sempre da questo articolo, sempre questo articolo ci fa notare che non sono solo gli Stati Uniti, il paese di Dick Cheney, a avere questa svolta recente, ma ondate di arresto l'abbiamo visto in Belgio, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Spagna in questi ultimi due mesi. Gli inglesi, che hanno ospitato per anni i capi terroristi, soprattutto quelli arabi, hanno recentemente varato una legislazione d'emergenza. A Parigi è successo qualcosa che non era riuscito a succedere per 20 anni, cioè d'ora in poi la polizia senza mandato potrà perquisire le automobili dei francesi, una cosa che non era mai successa. I francesi detestano questo e si erano opposti fino ad oggi, ma oggi ormai è passato. In Germania invece siamo tornati alle schedature elettroniche, tipo quelle dell'epoca della RAF, e i tedeschi ci vanno un po' più leggeri perché sono più insofferenti i loro concittadini, e quindi saranno soltanto schedati. Schedatura elettronica vuol dire che poi si incroceranno coi dati per vedere chi è potenziale o chi è davvero terrorista. Gli Stati Uniti sono poi il paese in cui si elegge un presidente come Bush, che, se lo chiedete a un americano, vi dirà che è un imbecille, personalmente un inetto, è un figlio di presidente, non è un presidente. Quindi gran parte degli americani non conservatori sa bene che ha a che fare con una persona molto pericolosa, che è stato eletto peraltro con praticamente dei brogli elettorali. Se avete seguito quello che è successo in Florida, avrete visto che c'erano pacchi di voti che sparivano, c'erano voti che venivano scritti male, un pugno di voti che sono serviti a Bush per vincere, ma potevano benissimo servire Al Gore per vincere a sua volta. È il paese poi in cui 90 milioni di cittadini non votano, sui 205 milioni di elettori, 90 milioni di americani non votano. È sempre lo stesso paese che ha votato Bush, ma che non vota in pratica. Cioè, su questi 90 milioni, poi, oltretutto, sono i settori cosiddetti etnici, cioè sono quelli più demuniti, sono i poveri, sono quelli che stanno nei ghetti. Proprio loro non vanno a votare. Bush Junior ha pubblicato, lo trovate anche se volete su internet, ha pubblicato nel suo programma presidenziale, che è questo, una serie di, secondo me, anticipazioni di quello che succederà. È vero che i programmi presidenziali, poi questo qua in particolare, sono scritti per contrastare l'altro programma presidenziale, quello dei democratici, quindi in realtà si parlano tra due equipe di programmi presidenziali, però agli americani secondo me bisogna credere quando fanno i programmi, e questo qua, adesso vi leggerò qualche brano, è particolarmente interessante. Dunque non è solo questo qui è solo il capitolo dedicato alle relazioni internazionali, quindi sono 13.000 parole mi sembra, in 12 paragrafi. Il titolo è la leadership americana secondo i buoni principi, buoni e giusti principi. Si parla di una comunità della libertà, mi ricorda vagamente una casa della libertà, ma questa comunità emergente della libertà è una comunità mondiale che i repubblicani guidati da Bush aiuteranno a crescere, a diffondersi per il mondo, e le cose interessanti sono quelle che riguardano soprattutto un paragrafo, per esempio, che dice: il presidente repubblicano identificherà e perseguirà gli interessi nazionali americani vitali, egli stabilirà priorità e promuoverà con forza. I repubblicani sanno cosa occorre per questo: una forza militare robusta, forti alleanze, l'espansione commerciale e una diplomazia risoluta. Ecco qua, sono quattro pilastri dell'azione militare nel mondo, e naturalmente il primo è la forza militare robusta. Come si prefigura, secondo il programma presidenziale di Bush, questa forza militare? I repubblicani, cito ancora, riporteranno alla salute un'industria della difesa indebolita dalla combinazione di politiche sbagliate e di trascuratezza. Stiamo parlando ovviamente di Clinton. Quindi riportiamo alla salute un'industria militare americana. Un governo repubblicano userà questo tempo di relativa superiorità americana nel mondo per preparare le cose per un tipo differente di futuro. Nel XXI secolo le forze militari statunitensi dovranno essere agili, letali, prontamente dispiegabili e richiedere solo un minimo di supporto logistico. Esse devono essere pronte pienamente ad affrontare un nemico che usi armi di distruzione di massa. Questo era il progetto poi dei missili, dello scudo missilistico di Bush, che come vedrete poi andrà certamente avanti, perché rimangono questi paesi gaglioffi, paesi sì, appunto, come la Corea del Nord, pericolosissima, che ha dei missili che possono raggiungere tutti i punti degli Stati Uniti, e questo, cioè, dice ancora il programma, una dozzina di questi paesi del mondo hanno capacità di colpire gli Stati Uniti in pochi anni, dice il programma. In realtà la CIA dice che ci vogliono almeno 20 anni perché questi siano pronti davvero a raggiungere e fare danni negli Stati Uniti. L'America deve mettere in campo delle efficaci difese missilistiche basate sulla valutazione delle migliori opzioni disponibili, inclusa quella installabile sulla flotta, il che vuol dire che i missili si fanno girare. Perché? Perché questa difesa dovrà proteggere tutti i 50 stati, le forze americane d'oltremare, i nostri amici ed alleati nella comunità della libertà, cioè tutti, quindi deve coprire l'Europa. Ma quale Europa? L'Europa che è allargata alla partnership della pace. L'elenco di questi paesi, da qualche parte ce l'ho, è impressionante perché è tutta l'Europa. Eccolo qua. Quali sono i paesi che appartengono al partnership della pace del patto atlantico, euro-atlantico, con la NATO? Albania, Armenia, sto dicendo soltanto quelli nell'area mediterranea europea. Albania, Armenia, Bulgaria, Croazia, Georgia, Moldavia, Romania, la Russia perfino, la Macedonia, l'Ucraina e anche la Bielorussia, seppure in una forma diversa. Quindi, siccome poi in un altro paragrafo si dice quello che è l'intendimento dal punto di vista dei repubblicani rispetto alla NATO, l'allargamento a est vuol dire arrivare agli Urali. Quindi l'ombrello dovrà comprendere gli Urali, immagino, dovrà arrivare, l'ombrello missilistico di Bush dovrà arrivare fino a là. Ma se arriva agli Urali copre anche certamente tutto il Mediterraneo e il Mar Nero, dunque, e probabilmente anche alcuni passaggi fondamentali che sono verso sud, cioè il canale di Suez, il Mar Rosso e il canale di Aden, e siamo arrivati nel Golfo Persico ormai, perché naturalmente lì ci sono delle risorse petrolifere che non si possono mai dimenticare nello sfondo di ogni discorso politico americano. Le risorse petrolifere chiave del mondo stanno in quell'area e dunque l'ombrello arriverà, immagino, a proteggere anche quello. Le considerazioni, poi il programma di Bush proseguiva con paragrafi dedicati alle singole aree del mondo e l'Europa era quella che ne dedicava di più. Ed è interessante leggerla perché secondo me si capisce che cosa dobbiamo fare, cosa succederà in Europa. Appunto ci sarà l'allargamento della NATO a est, è dato per scontato, anzi si dice a un certo punto, e la Russia non dovrà mettere il suo veto sull'allargamento, cioè che la Russia stia fuori da questo discorso. L'amministrazione jugoslava la controlleremo con la diplomazia. Poi abbiamo le nostre truppe, dice Bush, ancora in Jugoslavia, in Kosovo, Bosnia, eccetera. Queste dovranno essere a poco affidate agli europei e gli americani devono tornare sugli obiettivi, a coprire gli obiettivi più diretti. Le truppe americane dovranno lasciare dunque i Balcani, faranno gli europei della NATO a coprirli. Per quello che riguarda la Russia, per la sua propria, per la sua propria sicurezza e per la nostra, deve smettere di diffondere le armi. Come sapete la Russia è un grande venditore, Russia, Ucraina, Bielorussia, tutti e tre questi paesi sono grossi fornitori di armi sul mercato mondiale. Quindi questi paesi devono smetterla. Per quello che riguarda la Cecenia c'è anche un piccolo paragrafo. State attenti, dice Russi, state attenti perché se ammazzate troppi innocenti vi mettete, come dire, in una posizione da paese che non usa mezzi di autocontrollo civilizzato, dice proprio così, e uccidete troppi innocenti, allora non possiamo più aiutarvi con l'aiuto internazionale. Soldi, insomma, non vi diamo più. Importante l'allusione al legame che la Russia mantiene come fornitore di armi con l'Iran, all'Iran. Ecco, questo deve finire, dice il programma, non dovete più fornire armi all'Iran e industria nucleare e militare. Stiamo nel 2000 e questo programma è dell'anno scorso. C'è poi un'allusione a Cipro, molto ipocrita, perché Cipro, voi sapete, è mezzo Mediterraneo, una questione rimasta aperta tra Turchia e Grecia, tutte e due alleati della NATO, e quindi per Cipro ci vuole una soluzione, ma che non si sa qual è, pacifica. C'è anche una allusione all'IRA come processo di pace avviato nell'Irlanda del Nord, ma questo ci interessa già di meno. E poi c'è un finale capitoletto dedicato al terrorismo. I repubblicani, dice questo capitoletto, supportano una risposta al terrorismo che sia risoluta ma non impulsiva. È scritto un anno prima, un anno e mezzo prima di quello che è successo a New York e a Washington. Gli attacchi terroristici distruttivi più forti rimangono le bombe nascoste in automobili e camion. Come nostra difesa noi dobbiamo prepararci a minacce più pericolose e anche diverse. Inoltre gli Stati Uniti devono essere estremamente vigilanti circa la possibilità di futuri utilizzi terroristici di armi di distruzione di massa, che sono crescentemente disponibili, sempre più disponibili, e presentano una minaccia senza precedenti per l'America. Mi fa venire in mente l'antrace. In molti modi l'esercito, le forze armate devono ripensare la dottrina tradizionale e focalizzarsi sull'antiterrorismo, l'intelligence umano, perché mancano di quadri nei posti giusti, e la guerra non convenzionale. Ecco, interessante che le cose non sono andate proprio così, in questo caso. Il terrorismo ha anticipato e fatto andare più veloce qualche cosa che è stato comunque preparato. Le guerre, secondo me, si preparano, non scoppiano. Una guerra è un risultato. E a questo proposito bisogna ricordare che noi italiani viviamo in un'area geopolitica che è quella mediterranea, in cui la guerra è presente stabilmente da 10 anni, almeno da 10 anni, in forma molto grave. Se partiamo dai Paesi Baschi, dove c'è il terrorismo, o ci avviciniamo ai Balcani, che hanno conosciuto 3 guerre, di cui una, quella in Bosnia, con 250.000 morti, o guardiamo l'Algeria, dove c'è un terrorismo che ha fatto anche qui centinaia di migliaia, ma qua si sa un po' di meno quanti siano, di vittime. E poi passiamo a una Libia, che è considerata un elemento instabile, anche se di recente non ha causato le temute guerre. L'Egitto, che è un paese in cui l'islamismo fondamentalista è estremamente attivo. Poi la vecchia questione di Cipro, che è 30 anni che è divisa, quasi 30 anni che è divisa in due tra greci e turchi, e ci sono stati migliaia di desaparecidos. E poi passiamo al Mar Nero, in cui troviamo l'area cecena e tra Mar Nero e Mar Caspio. La Turchia è un paese che ha una fortissima guerra in corso, una guerra contro il popolo curdo. Poi se andiamo verso meridione entriamo nell'area delle guerre israelo-palestinesi, quindi Libano, Siria, Libano, Israele, che sono stati coinvolti da 1948 in 4 guerre. Un'occupazione del Libano, una spartizione tra Siria e Israele, un'occupazione che è continuata di Israele fino all'anno 2000 della parte sud direttamente, l'occupazione del Golan, adesso poi gli insediamenti dei coloni ebraici nei territori che dovrebbero essere quelli dello Stato palestinese. Poi lasciamo da parte l'Iraq, che è un paese che sarà la prossima tappa della guerra di Bush. Andiamo verso sud, vediamo lo Yemen, che è un paese in preda al terrorismo e alle bande di predoni, oltre ad essere stata una delle basi di Bin Laden. Dall'altra sponda del Mar Rosso troviamo il Sudan, che ha conosciuto guerre dal 1980 fino praticamente ad oggi, è ancora praticamente diviso in 2 parti, la parte islamica e la parte non islamica, che si combattono, aiutati questi ultimi, i ribelli non anti-islamici, aiutati alternativamente dall'Uganda, dall'Etiopia, dall'Eritrea, che a loro volta, questi due, Etiopia e Eritrea, si sono fatti una guerra lampo che è durata meno di un anno nel 2000, che l'Eritrea ha perso, guadagnandosi 300 miliardi di dollari di danni da pagare all'Etiopia. Ecco, questa è l'area europea. Le guerre in corso, le guerre che sono state combattute negli ultimi 10 anni, o 10-15 anni, sono veramente tante. La guerra dunque era già presente. È presente poi, appunto, ricordiamo sempre che lo sfondo petrolifero è presente in un'area cruciale per il mercato della risorsa energetica più importante per tutta l'economia occidentale mondiale. Poi le guerre si preparano anche male, come insegna per esempio l'episodio sempre tutto totalmente statunitense-americano degli Stinger. Prendo qui, questa volta traggo le mie notizie da un articolo scritto da un amico che si chiama Ken Silverstein. Ken Silverstein è l'autore di un libro che si chiama Private Warrior, che è uscito l'anno scorso. È un libro che analizza, che prende proprio le biografie di ex ufficiali, soprattutto degli eserciti dell'Europa orientale e dell'Unione Sovietica, che si sono riconvertiti dopo l'89, ma soprattutto dopo il 95, come commercianti in proprio, diciamo così, di armi, nel senso che l'approvvigionamento è garantito dalle conoscenze con l'apparato militare statale, e loro vendono il surplus o quello che riescono a trovare in giro per il mondo. Ecco, Ken Silverstein ha scritto un interessante articolo che riguarda gli Stinger. Gli Stinger sono lanciamissili, che si chiamano anche SAM, Stinger antimissili, sono armi portatili, sono sostanzialmente un tubo lungo 1,5 metri di 7 centimetri di diametro e che pesa meno di 16 kg ad armamento completo. Con questo lanciarazzi, diciamo così, si può colpire un obiettivo a 3.000 metri in verticale e a 8 km in linea orizzontale. Sono armi fatte dalla Raytheon oggi e in passato dalla General Dynamics, e sono stati forniti ai ribelli afghani a partire dagli anni Ottanta, anche se profeticamente un senatore democratico e la stessa CIA peraltro avevano annunciato che poi queste tecnologie militari avrebbero circolato in, attraverso non controllabili vie. Eppure almeno 300 Stinger in una prima fornitura tra 1986 e nel 1986, in un anno solo, e altri 700 negli successivi 5 anni, quindi un migliaio di Stinger sono stati dati ai ribelli afghani che combattevano allora contro l'Armata Rossa. Questo Stinger è capace di tirare giù in sostanza un elicottero, e infatti appena hanno cominciato ad operarli i ribelli afghani la prima volta ne hanno tirati giù 3 russi, quelli che vengono chiamati vascelli armati. Sono degli enormi elicotteri che hanno molte postazioni mitragliatrici, 8 soldati a bordo operativi, e sono in appoggio alle truppe di terra, quindi sono una specie di grossi elicotteri da fuoco. 275 sono i velivoli russi abbattuti dagli Stinger afghani durante la guerra. Quindi è stato grazie a questo, insomma, che i ribelli afghani allora hanno vinto, hanno battuto i russi che poi hanno abbandonato l'Afghanistan, come sappiamo, eccetera. Ecco, però poi questi tubi hanno cominciato a circolare e già da subito se ne impossessano gli iraniani. La Guardia Rivoluzionaria Iraniana viene in possesso di un carico di armi spostate dai Mujahideen, e poi verranno montate sulle loro vedette che fanno il controllo dello stretto del mare di Persia. Altri andranno in Cina, i Cina le copieranno e faranno una propria versione dello Stinger. Poi si troveranno non desiderati in Cecenia, Algeria, Tagikistan. Gli americani lo vendono a 21 paesi, molti dei quali NATO, ma anche a Egitto, Israele, Arabia Saudita e Corea del Sud. I sovietici ne fanno una propria versione che si chiama Gremlin, che di fatto è una copia dello Stinger. Altri paesi ancora, Emirati Arabi, Somalia, Iraq, Qatar, Zambia, Corea del Nord. A un certo punto gli americani si accorgono che i loro Stinger sono andati ovunque e allora mettono una taglia, cioè riacquistano gli Stinger. A che prezzo? Il primo prezzo è stato $100,000 l'uno, che è circa 10 volte quello che valgono nuovi. Poi aumentano fino a 200,000 e il risultato è stato che sul mercato nero il prezzo degli Stinger era aumentato anche qui. Quindi non è tornato nessuno. Avevano destinato parecchi milioni di dollari al riacquisto degli Stinger, ma gli Stinger non sono tornati. Gli Stinger sono ancora in giro, sono ancora operativi, possono abbattere un aereo di linea tranquillamente. La CIA diceva che uno Stinger non può essere operativo oltre i 5 anni perché le batterie non sono rinnovabili, invece sembra che durino almeno 10 e poi comunque ci sono in giro copie di questa arma che possono benissimo permettere la sostituzione della batteria e quindi l'efficienza dell'arma stessa. Ecco, questi sono gli americani dunque, anche questi sono gli americani, sono coloro che diffondono armi che poi possono rivolgersi tranquillamente anche contro di loro. Ma gli americani sono anche coloro che hanno 24 basi militari in Italia. E allora siamo un po' americani anche noi, e non come dice Berlusconi. Non vi voglio fare l'elenco, ma in Italia abbiamo almeno due basi che sono considerate tra le più grandi basi americane al mondo. Una è Aviano e un'altra è la Maddalena. La Maddalena è una base per i sommergibili, Aviano è una base invece per i cacciabombardieri e i bombardieri anche nucleari. Poi un pezzo della nostra Sardegna, 100 chilometri, è praticamente controllato nella costa del Fulcis Iglesiente, è controllato da forze NATO o americane e americane, che è tanto lo stesso. Abbiamo presenze in Toscana, Veneto naturalmente, Liguria, Lombardia, Agedi. Agedi, poi ne riparliamo, c'è un grande deposito di munizioni e uno squadrone appunto di munition support per bombe nucleari, provincia di Brescia. Ecco, queste notizie sono state, sono anche qui facilmente reperibili, le trovate su internet, erano comunque state rese note, rese pubbliche da Falco Accame su Liberazione nel 98. Le guerre si preparano, dicevamo, e si preparano con gli investimenti innanzitutto. E gli Stati Uniti nel 2000 avevano stanziato 280 miliardi di dollari in un anno per investimenti militari. È una cifra che fece gridare allo scandalo, pazzesca. Ma nulla se confrontata con l'affare JSF, cioè il bombardiere, il Joint Strike Fighter, che è stato... Ma guarda un po', proprio il 27 ottobre 2001, cioè l'altro ieri, durante la campagna, che non si chiama più Giustizia Infinita, ma che ha cambiato nome nel corso, proprio in questo momento, proprio durante dunque la guerra contro il terrorismo, viene firmato il più grande contratto militare mai firmato nella storia, 400 miliardi di dollari per una sola arma, un bombardiere furtivo. Un bombardiere furtivo è un monoreattore che riesce a sfuggire alla detezione dei radar, è estremamente manovrabile, è destinato a sostituire tutti gli aerei che attualmente servono sotto l'Air Force piuttosto che i Marines. Non in l'F-22 perché è abbastanza recente, e questo contratto globalmente vale 400 miliardi di dollari e l'ha vinto la Lockheed Martin battendo la Boeing. Poi naturalmente si divideranno le subcommesse, per cui l'affare lo si fa lo stesso. 400 miliardi di dollari vuol dire che l'industria americana si è assicurata, l'industria militare americana si è assicurata il finanziamento per una decina d'anni. La ricerca è assicurata. Come vedete, il programma di presidenziale di Bush si è messo in moto e difficilmente si fermerà. Adesso vorrei, per parlarvi più da vicino di quello che è stato un po' l'argomento della mia ricerca, della ricerca che sto facendo per la MacArthur Foundation. In particolare ho analizzato il commercio delle armi, degli armamenti nell'area mediterranea, così intesa nel senso largo come ho detto prima, cioè il bacino mediterraneo, i paesi confinanti, ma estendendoli anche ai paesi rivieraschi del Mar Nero e del Mar Rosso. In quest'area sono stati commerciati, cioè c'è stato un interscambio commerciale di armi, diciamo di armi da fanteria, armi leggere, dalle armi leggere fino al carro armato, ma soltanto fanteria di terra, quindi escludendo aerei e navi. Negli ultimi 5 anni sono stati commerciati 10 miliardi e mezzo di dollari, comprendendo in questo 33 paesi circa di questo grande Mediterraneo. 4 solo di questi paesi hanno concentrato il 75% del commercio, delle importazioni di armi terrestri. Questi paesi sono l'Arabia Saudita, l'Egitto, l'Israele e la Turchia. Arabia Saudita, Egitto, Israele, Turchia, i bastioni dell'America in quell'area. Da sola l'Arabia Saudita è il 35%, cioè più di un terzo, 3 miliardi e mezzo di dollari, insomma, in 5 anni. Tenete presente che tutto il commercio, tutto l'export di armi degli Stati Uniti vale più di 19 miliardi di dollari. Quindi, siccome sono gli Stati Uniti i grandi fornitori di questi paesi, possiamo dire che un quarto dell'export americano è andato a questi 4. Chi sono i concorrenti di questi, degli americani nella vendita delle armi in quest'area? Sono 4 i principali paesi che vendono armi in concorrenza, diciamo così. Sono l'Italia, la Francia, la Spagna e Israele. Quindi Israele si trova a essere un grande destinatario di armi americane e un grande riesportatore. L'Italia è il leader, no? L'Italia è il leader di queste armi, soprattutto, quindi stiamo parlando di armi leggere e armi e veicoli blindati, è il leader, dopo gli Stati Uniti, è il primo paese che vende armi nell'area mediterranea. Noi dunque siamo i grandi produttori, abbiamo un mercato specifico e tra l'altro nelle statistiche, una cosa che abbiamo notato guardando proprio i conti, l'Italia è l'unico di questi 33 paesi in cui i dati export-import corrispondono a quelli dichiarati, cioè attraverso un sistema di incrocio è possibile vedere se i paesi effettivamente dichiarano tutto quello che è destinato loro ufficialmente. Quindi c'è una dichiarazione del paese esportatore, c'è una dichiarazione del paese importatore, la stessa merce viene dichiarata 2 volte. E quasi mai il paese importatore dichiara quello che è dichiarato invece dal paese esportatore. Perché? Perché il produttore di solito che ha interesse a rimanere in bianco, mentre l'importatore non ha interesse a vedere dichiarate le sue armi che entrano. L'Italia è un'eccezione, cioè nel commercio internazionale delle armi l'Italia dichiara quasi, appunto da questi incroci viene fuori che dichiara quasi tutto. C'è infatti una legge, la legge 185, che impone ai produttori di armi di dichiarare il proprio export, e questo finisce in una dichiarazione parlamentare annuale, quindi tutti gli anni, in cui il produttore deve dichiarare la destinazione, il valore e il tipo di armi, e poi anche la banca di cui si è servita per la transazione finanziaria. Quindi una serie di dati veramente importanti. È un caso abbastanza unico nel mondo questa legge, e infatti già il governo D'Alema voleva abolirla. Ci riuscirà sicuramente il governo Berlusconi, di cui tra l'altro il signor Beretta, cioè il presidente della Beretta, fabbrica d'armi Pietro Beretta, è un amico personale, come del resto il signor Beretta è amico personale anche di Bush, sia padre che figlio, collezionisti notori di fucili da caccia. Anzi, il giovane Bush, quando ha vinto le elezioni, indossava una cravatta Beretta, che anche Beretta fa anche le cravatte con le anitre che volano per essere impallinate dai... L'Italia dunque non è esclusa affatto dagli affari delle armi, ma come vedete non è da sola. Tutti i grandi paesi industriali sono cointeressati allo sviluppo dell'industria militare. Il metodo è quello di dividere i buoni affari con i migliori amici. È un metodo che vediamo ripetersi a molte scale anche nel nostro paese. Anche questo io credo che sia uno dei fondamenti su cui riposa, su cui si sostiene la forza degli Stati Uniti, l'impossibilità di vedere un'alternativa alla potenza americana. Cioè gli americani sono nello stesso tempo una dittatura e una democrazia, sono un paese che ha paura e sono un paese che fa la guerra per paura o per difendersi in anticipo. Sono un paese che si vendica, ma sono un paese anche che subisce un attacco sul suo territorio in quel modo per la prima volta nella sua storia. Sono un paese che fa gli affari e che, secondo me correttamente, sostiene che il commercio mondiale sia oggi la molla vera dell'economia, del progresso economico mondiale, ma una parte consistente di questo commercio lo fa in armamenti. Sono un paese che controlla in una posizione totalmente egemonica questo commercio, ma che poi divide quello che resta con tutti i propri alleati. Ma no, abbiamo visto, non i russi, no? Che non si mettono anche loro a commerciare dove già gli affari sono così difficili. Guardiamo più da vicino a casa nostra, e guardiamo molto vicino, cioè in un distretto industriale della Valtrompia, una valle che si apre poco a nord di Brescia, in cui troviamo una serie di cittadine, la più importante delle quali è Gardone Valtrompia, dove ha sede appunto la Beretta. Ma in Valtrompia si fanno armi da sempre, dal tempo dei Romani si dice addirittura, si facevano armi da taglio, perché vicino ci sono dei giacimenti di ferro particolarmente adatti alla temperatura, quindi alle lame affilate, e da questo è rimasta una tradizione di costruzione delle armi che continua, come vedete, fino ad oggi. La Beretta è la principale industria che costruisce armi leggere, non soltanto in Italia ma direi nel mondo. Le pistole Beretta sono pistole d'ordinanza per la polizia italiana, per tutte le nostre polizie, eserciti eccetera eccetera, ma anche per l'esercito degli Stati Uniti, per l'aviazione francese, per la polizia belga. Potrei andare avanti a elencare molti corpi armati e forze armate e polizie del mondo, il Bahrain, la Turchia. Tutti questi adottano come pistola d'ordinanza la pistola Beretta, che a quanto pare, dicono gli esperti, è un vero gioiello. Pensate che appunto negli Stati Uniti ha abbattuto addirittura la Colt per la fornitura sia ai Marines che alle forze armate americane. Ecco, qui in questo distretto industriale, in un tessuto di conoscenze diffuse e ben radicate di piccole imprese che lavorano in questo settore si costruiscono gioielli dell'artigianato, si dice così, no? Gioielli dell'artigianato sono fucili da caccia in particolare, che possono costare anche 60-70 milioni l'uno, cesellati a mano, decorati con da albulino, da artigiani eccezionali, veri artisti nel loro settore. Ci sono alcuni artigiani che producono fucili da tiro olimpionico che hanno vinto le ultime 3 Olimpiadi consecutivamente. Di solito però, tranne la Beretta, sono tutte aziende piccole, aziende con fatturati che non superano mai 10 miliardi. Il tessuto è molto diffuso, le aziende sono almeno una 80, tutte fortissime esportatrici. Ma da sola Beretta fa l'89%, il 90% del fatturato dell'intero distretto, con 1500 operai fissi a Gardone Valtrompia e una serie di fabbriche collegate anche con marchi diversi, sia in Italia che nel mondo. Quindi Beretta è una forma di multinazionale oggi, in sostanza. Possiede la Franchi, fucili Franchi di Brescia, possiede la Armi Benelli di Pesaro in Italia, poi ha comprato altre aziende, piccole aziende che fanno repliche, cioè armi antiche, per esempio non so, i fucili a Davy Crockett, ad avancarica, oppure le armi storiche del Risorgimento. Ecco, ha comprato anche una, la Uberti si chiama, un'azienda di questo genere. Poi però ha comprato delle cose più serie in giro per il mondo, a cominciare da una fabbrica in Spagna e una in Turchia. Una fabbrica, un altro marchio l'ha comprato in Finlandia, e sono carabine da tiro speciali queste che fanno i finlandesi, ma sapevano fare anche il Kalashnikov, una copia del Kalashnikov russo. Quindi anche questo saper fare è entrato dentro la Beretta. E soprattutto un'officina indipendente negli Stati Uniti, che era condizione per poter fornire appunto le forze armate americane, cioè che le pistole venissero assemblate, le armi venissero assemblate negli Stati Uniti. Ecco, il distretto produttivo di Gardone Valtrompia, fatto di una miriade di piccole imprese attorno a questa grande impresa mondiale, è in realtà la giustificazione per la Beretta per produrre armi militari. Beretta dice di non produrre più del 20-25% del proprio fatturato in armi a destinazione militare, e del resto invece sono armi da caccia o da tiro, a segno. In realtà abbiamo scoperto che non è così, e che almeno il 50% del fatturato della Beretta è un fatturato militare. Lo ammette, ma non in pubblico, lo ammette quando parla con i propri rappresentanti sindacali interni, che sanno com'è la questione, la stessa direzione della fabbrica. Inoltre oggi la Beretta è ai massimi di produzione possibili. È stato chiesto agli operai di lavorare il sabato e anche la domenica. Il sabato a turni completi, cioè 3 turni come se fosse un giorno qualunque. La domenica con 2 turni. Quindi stanno scoppiando di ordinazioni. Non fanno soltanto la pistola, fanno anche la mitraglietta, quella che hanno i carabinieri e la polizia. Fanno anche una mitragliatrice più pesante. E fanno un fucile d'assalto, che è il fucile d'ordinanza dell'esercito italiano, su modello, su licenza l'M16 americano. Ecco, quindi anche l'Italia, nel suo non tanto piccolo apporto, partecipa al grande complesso militare industriale americano. L'Italia partecipa dunque, prepara le guerre che stanno preparando gli americani. Quali sono queste guerre? Lo vediamo dalla carta geografica. sono quelle che sono qua attorno, su cui saremo sicuramente direttamente impegnati, sono quelli che saranno il secondo e il terzo passo dell'operazione in Afghanistan, cioè quasi sicuramente l'Iraq, perché il controllo delle risorse petrolifere è decisivo e certo gli americani non se lo faranno sfuggire mai, e probabilmente ancora i Balcani, dove la situazione dal Kosovo alla Macedonia, dalla Macedonia a una grande Albania, la situazione è ancora in movimento, le truppe armate, i ribelli di tutte le fazioni islamiche sono già sul posto, gli Stinger ci sono, l'abbiamo già visto, e quindi la guerra è pronta. Ecco, io avrei finito la mia introduzione.
Va bene. Una di quelle relazioni che piacciono a me, piene di fatti, interessi materiali, cose. È aperto lo spazio per gli interventi e le domande. Io ti girerei subito una domanda che mi è stata fatta pervenire lunedì scorso, ma che non c'è stato modo di sottoporre a Romero e a Cartoso. Cioè, una domanda sull'esercito americano, cioè sugli uomini delle forze armate statunitensi, e in particolar modo sulla composizione sociale attuale dell'esercito americano. Se puoi rispondere.
Dico subito che non ne so niente, quindi.
Vabbè, allora ci informeremo. No. E la seconda domanda invece è quella, se ne era anche accennato oggi, relativamente alla questione dell'Airbus.
Ah sì. Sì. Sì, sì, per quello che riguarda l'esercito americano, appunto, a parte la composizione etnica, quello che credo sappiano un po' tutti, cioè che la percentuale delle etnie svantaggiate americane reclutate nelle forze, soprattutto nelle forze speciali, quelle che vanno subito in prima linea, non corrisponde a quella demografica, cioè i neri e anche gli ispanici adesso sono presenti molto più massicciamente, però a parte questo non ne so davvero nulla. Per quello che riguarda invece l'Airbus, sì, abbiamo visto che il nostro governo si è assai poco astutamente defilato da un affare per cercare di infilarsi in un altro dove non riuscirà affatto ad entrare. Quindi credo che abbiamo avuto un governo che ha mostrato di riuscire a fare due errori in uno, cioè di non essere entrato nell'operazione dell'Airbus europeo e quindi di non partecipare sì come cliente, ma anche parzialmente come fornitore, a questo primo tassello dell'esercito europeo, perché la forza mobile, questi aerei sono gli aerei da carico e servono proprio per spostare quelli che dovrebbero essere i 60.000 soldati di intervento rapido europei, soldati capaci di essere sul campo operativi entro i 2 mesi. Quindi in sostanza qualche cosa che assomiglia ai Marines, eh? Questa volta però sotto l'Unione Europea, cioè ai comandi dell'Unione Europea. Naturalmente c'è un risvolto politico, è chiaro che Berlusconi cerca di essere l'alleato più servizievole degli Stati Uniti, mettendo in debolezza il progetto di esercito europeo, ma soprattutto ha ricevuto delle pressioni per entrare da cliente e non da fornitore nell'operazione del Sony Cruise della Boeing, cioè l'aereo supersonico civile che la Boeing sta preparando, capace di una velocità di crociera di 1200 km all'ora, quindi di raggiungere gli Stati Uniti in 2 ore in meno, il Giappone in 6 ore in meno, e che dovrebbe essere la prossima generazione di aerei civili, progetto che gli europei non hanno dopo il Concorde, non hanno più portato avanti, e che rimane dunque come fascia in monopolio ai costruttori americani. Questo è quello che credo abbiano fatto i nostri Martino e i nostri governanti, cioè quello nello stesso tempo di rompere i piani dei francesi, dei tedeschi e degli inglesi e favorire un'operazione su un altro piano che non è militare ma è civile, dell'industria dell'avionica americana, dell'industria aeronautica americana. Io credo che questi siano, poi vedremo presto le prospettive, ma credo che comunque sia stato un malaccortezza, perché la forza militare europea comunque avrebbe prodotto una serie di affari a catena, quindi anche soltanto costruire l'Airbus sarebbe stato anche per i produttori italiani un buon, magari non grosso ma buon affare. Non costavano tanto, dovremo comunque acquistare aerei da carico per sostenere lo sforzo che la NATO chiederà comunque anche all'alleato italiano, perché l'investimento militare di tutti i paesi NATO, e questo è già scritto anche nel progetto presidenziale di Bush, dovrà incrementare per forza, cioè dovrà essere un investimento molto più forte in percentuale del PNL. Gli Stati Uniti intendono dividere i costi enormi della nuova fase di allargamento della NATO, di rafforzamento dei confini, di controllo dell'area mediterranea, di intervento nelle guerre, eccetera. E questo lo farà fare quando la cosa gli andrà bene, gli servirà, sarà più semplice, lo farà fare gli alleati europei. Non so se ho risposto.
Sì, a me interessavano soprattutto le implicazioni di politica internazionale della questione, cioè se la questione dell'Airbus è eleggibile oppure no come uno di quei passaggi di attrito tra Stati Uniti e Unione Europea sul piano della dotazione di un esercito all'altezza delle ambizioni politiche da parte dell'Unione Europea, oppure se è una questione di più basso profilo.
Io penso che il più grande nemico che gli Stati Uniti abbiano nella concorrenza conflittuale mondiale dopo la Cina sia l'Europa unita. La Cina è individuata chiaramente come un concorrente e non un partner. L'Europa no, l'Europa da un punto di vista delle relazioni storiche e anche della vicinanza culturale e anche per la sua frammentarietà, eccetera, eccetera, l'Europa no, è sempre stato un alleato, un cugino, insomma, degli americani. Certo che dal punto di vista invece economico, dal punto di vista commerciale, gli europei sono temibili concorrenti, perché la capacità esportatrice che hanno gli europei è infinitamente maggiore rispetto a quelli americani. Germania, Italia, Francia esportano soprattutto negli Stati Uniti, tra l'altro, quindi sono proprio loro che pagano. Esportano merci di tutti i generi, a bassa e alta tecnologia, coprono fasce di mercato uniche, per esempio tutta la moda, l'alta moda, ma anche la moda giovanile, controllata da, sì, poi fatta da manifatture nel terzo mondo, ma controllata da aziende italiane. Le scarpe le facciamo solo noi nel mondo, quelle di lusso. Le automobili di lusso, ci sono proprio dei mercati di nicchia che sono europei. I tedeschi hanno una tecnologia fortissima in molti settori. Uno per esempio che è sconosciuto è quello delle macchine da stampa, che hanno il monopolio praticamente, quindi giornali, riviste e anche tipografie d'arte hanno soltanto macchinari tedeschi. Tecnologie della comunicazione cellulare, oltre ad essere giapponesi, sono scandinave in gran parte.
ci sono delle fasce di delle produzioni, il cibo mediterraneo e le furniture, il mobilio di qualità italiano sono esportati in tutto il mondo e in particolare negli Stati Uniti. Non so, le piastrelle di Sassuolo sono leader mondiali nel loro settore e via di questo passo. Posso andare avanti molto a indicare qual è la forza economica dei distretti, proprio tra l'altro i distretti produttivi italiani. Laberetto è un altro caso, il distretto di Gardone e Valtrompia è orientato all'export e soprattutto negli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti sono un paese importatore di materie prime, prodotti energetici, beni di lusso, ogni genere di beni affluisce agli Stati Uniti che lo consumano, hanno un enorme deficit commerciale da questo punto di vista e hanno una moneta che è la moneta di riferimento per i pagamenti internazionali in tutto il mondo. Hanno in mano le carte per il controllo, ma non hanno più davvero il controllo su quello che succede da un punto di vista economico. Pensate per esempio ancora che tutte le grandi compagnie di trasporto marittimo, la Sealand per esempio, quelli che fanno i trasporti interoceanici di container, tutte le grandi flotte battono bandiera americana perché altrimenti non entrerebbero nei porti americani, ma non sono più a capitale americano, sono controllate dai cinesi, da Taiwan, da armatori di Singapore, da armatori norvegesi, ma non sono ad armamento americano. La bandiera sì, è rimasta, e con la bandiera una serie di costosissimi costi d'ingresso. Queste navi devono essere molto più sicure delle altre, molto più nuove, le norme di sicurezza a bordo e nello scarico devono essere particolarmente efficienti e avanzate. Cioè devono rispondere a standard tecnici molto alti, però non controllano direttamente il capitale. Il controllo è adesso ormai in molti settori dell'economia mondiale è un controllo indiretto, e il controllo indiretto vuol dire che è politico, e quello politico vuol dire che è militare, cioè c'è una pressione diretta sui produttori, sui partner, sugli esportatori. C'è una pressione diretta per stare al gioco americano. Il gioco americano però lo si fa con le armi, con gli eserciti, controllando le zone calde.